fare anche un po' più corte, altre volte per stare magari in una rete.
Quando ci sarà. Per
oh, grazie. Nel programma ai primi tre incontri dedicati alle lontane civiltà dell'Estremo Oriente seguirà uno, l'ultimo, caratterizzato da un deciso passaggio verso Occidente, non solo per evidenti ragioni geografiche, ma anche per il retroterra ebraico e cristiano che fa da sfondo all'emergere dell'Islam e al suo formularsi come sistema religioso autonomo. Quindi questo potrebbe essere la prima provocazione, diciamo, dalla quale partiamo, e cioè rispetto a quello che abbiamo visto nelle settimane scorse, la Cina, siamo stati in India, in Thailandia, nello Sri Lanka, torniamo in Occidente. Se noi, come così anche banalmente certe volte si sente dire che gli elementi cristiani ebraici più il fondo greco fa parte un po' di un certo deposito della civiltà occidentale, tra virgolette, dobbiamo dire che questi elementi sono presenti nell'Islam, e quindi l'Islam da questo punto di vista è occidente. Potrebbe essere un tema di discussione, quindi su cui discutere. Noi siamo abituati a vedere l'Occidente e l'oro, ecco, ma in questo percorso che abbiamo fatto ci spostiamo da Oriente e siamo in Occidente, e nel corso dell'esposizione credo che verrà fuori molto, in modo molto chiaro. Come ha detto Giovanni, io lavoro sulle fonti, solo su fonti arabe, quindi con l'esclusione di studi occidentali, non perché non abbiano valore, anzi hanno moltissimo valore, però credo che per noi ci sia un problema anzitutto di ascoltare da loro le loro cose, per capire come si articola il loro discorso nel campo religioso. Quindi per questo la scelta sia delle fonti diciamo normative, cioè il Corano e la Sunna, cioè la raccolta dei detti attribuiti a Maometto, sia la loro manualistica, testi di teologia, di diritto, questo per le fonti scritte. E poi quello che a me sembra molto importante, le fonti orali, cioè l'Islam, come credo qualsiasi sistema religioso, non lo si impara solo dai libri, ma dalla viva voce di chi professa quella religione, forse anche una persona estremamente ignorante, estremamente indotta. Per me le due parti però si completano. E quindi io in particolare per questo incontro sono debitore, oltre a questi testi qua che sono sparsi sul tavolo, alcuni almeno, a questi nomi che cito, a Barà, che è un imam libanese che vive a Reggio Emilia, Ahmad, che è stato mio insegnante di diritto in Giordania, e poi ancora un gruppo di persone di cui dirò qualcosa alla fine, che sono Muhammad, Naji, Hassan e Rashid, che sono di Deir el-Baïda, di Casablanca in Marocco, e dintorni di Ali dall'Algeria, con i quali ho discusso il testo che vi presento, la materia che vi presento. Ecco, Muhammad mi faceva una obiezione molto, molto, molto importante, gli ho detto dobbiamo fare una cosa, presentare la morte nell'Islam, e lui dice ma come fate a presentare la morte se non partite dalla vita? Per capire che cos'è la morte per l'Islam bisognerebbe fare prima tutta una lezione e parlare di cos'è la vita, e giustamente ho dovuto dire che Muhammad aveva ragione. E allora partiamo dalla vita. La vita è questo mondo, e questo mondo, quello che noi vediamo e quello che noi non vediamo, è creato da Dio. Questo è l'assunto fondamentale. Dio è c'è un Dio, un solo Dio, che ha creato questo mondo, il visibile e l'invisibile. L'invisibile, poi gli ordini angelici, tutte le creature spirituali. L'unità del cosmo attesta dell'unità del creatore. La teologia islamica dice se ci fossero più creatori, questo c'è un versetto del Corano che dice questo, ogni pezzo se ne andrebbe col suo creatore, cioè ci sarebbe un conflitto all'interno della creazione, perché sono più creatori. Invece noi possiamo dire che la luce di questa lampadina in questa stanza è la stessa luce della stella più lontana dell'universo, lo stesso principio fisico più lontano. Quindi non ci sono tanti tipi di luce, cioè le leggi della fisica che reggono il cosmo, le leggi della chimica sono ovunque le stesse, perché unico è il creatore. E all'interno di questo mondo, che è tutto creato da Dio, c'è l'uomo. Allora, leggiamo un testo, io citerò le sure del Corano con il numero, come noi siamo, loro le citano con il nome della sura, non dicono sura numero 2, dicono Bacara, e poi il numero del versetto, per noi è più facile, si fa più in fretta, citando con i numeri, come se fossero capitoli. Quindi 23:12, in verità creiamo l'uomo da un estratto di argilla, poi ne facemmo una goccia di sperma posta in un sicuro ricettacolo, poi di questa goccia facemmo un'aderenza e dell'aderenza un embrione, dall'embrione creammo le ossa e rivestimmo le ossa di carne, e quindi ne facemmo un'altra creatura. Sia benedetto Dio, il migliore dei creatori. E i miei amici di fronte a un versetto così hanno detto l'Islam non c'era tac, non c'era niente, non c'era risonanza magnetica, così come ti descrive il feto, la formazione del feto. E moltissimi sono i versetti del Corano che si interessano della creazione dell'uomo. Ma non è una sola una creazione nel Corano dell'uomo, sono due le creazioni. Si può vedere la sura 36, 77, 79. non vede l'uomo, qui è Maometto che si trova confrontato sempre con, diciamo, i politeisti della penisola araba, che erano degli arabi molto materialisti. Molto, non c'è niente oltre l'ordine di questo cielo, non si vede niente. Dice il testo: non vede l'uomo che lo abbiamo creato da una goccia di sperma? Ed ecco l'inspudorata polemica. Ci propone un luogo comune e dimentico della sua creazione. Dice: chi ridarà la vita ad ossa polverizzate? Di, cioè l'ordine di Dio a Maometto. Colui che l'ha creata la prima volta ridarà loro la vita. Egli conosce perfettamente ogni creazione. L'argomentazione coranica quindi è semplice, diretta. L'uomo sarà creato, ricreato da Dio dal nulla, perché dal nulla fu creato la prima volta. Quindi la vita, la nostra vita per l'Islam è ricompresa tra due creazioni. La prima creazione è quella che noi stiamo vivendo adesso, e la seconda creazione, quella che ci sarà alla risurrezione dei morti. È molto bella l'espressione del versetto 79, non so se va bene come volume, del versetto 79, ripeto. E dice: colui che le ha create per la prima volta ridarà loro la vita. Egli conosce perfettamente ogni creazione. Allora, i commentatori del Corano sottolineano questo: la banca del DNA, diciamo, chiamiamola così, è presso Dio. Perché dobbiamo stare tranquilli? Perché è Dio che si ricorda di noi. Tra due generazioni solo, nessuno si ricorderà di nessuno di noi in questa stanza. Può essere i nostri nipoti o bisnipoti, ma la terza generazione, ci sarà, saremo dei nomi. Chi è che si ricorda di noi, di come eravamo fatti? È solo Dio. È Lui che ha in mano tutti i pezzi della nostra storia, del nostro corpo, si ricorda i nostri occhi, i nostri capelli, il nostro sorriso, la nostra altezza, perché la seconda creazione sarà uguale alla prima, sarà una ricreazione dallo stesso punto da cui eravamo partiti. Ecco, allora questo è qua tutto il quadro del pensiero islamico: unità della persona, che è virtualmente inscindibile nelle sue componenti di anima e di corpo, e centralità della prospettiva escatologica, che percorre il percorso di ogni persona. Quindi qua chi era presente in conto, comunque conosce l'induismo, il buddismo. Cioè, il salto è completo. Che cos'è? Cecilia ci parlava dell'Atman, mi pare, questo sé. Ecco, per il buddismo questo sé non c'è neanche, questo sé. Ecco, siamo un agglomerato così. Per l'Islam io sono questo e non un altro. E quello che accede alla vita eterna è questa cosa qua, non un'altra. Quindi tutta la prospettiva delle cose anche sublimi che abbiamo studiato le settimane scorse qua è completamente rovesciata, cioè ci sentiamo acclimatati abbastanza con le nostre cose, siamo ritornati appunto in Occidente. E quindi è centrale, come per chi fa professione di cristianesimo, anche per l'Islam, la prospettiva escatologica. Per esempio c'è questo catechismo, questo è un catechismo giordano, ecco, che circola in Giordania, lo si legge, tutti lo devono leggere, questo Muhammad Nuaym Yassin, che dice: non c'è quasi pagina del Corano in cui non si trova il tema dell'ultimo giorno. C'è un'abbondanza straordinaria di termini che riguardano l'ultimo giorno. Ecco, tutto questo discorso sull'ultimo giorno è chiaramente detto da loro, è quello di spaventare. La predicazione sulle cose ultime, all'akhirah, deve spaventare la gente. Perché deve sempre, si spaventa per spingere all'azione. Perché per l'Islam questo mondo è il banco di prova. Dio ti prova con la povertà come ti prova con la ricchezza. Uno gli dà tanti soldi, a uno gli ne dà pochi, per vedere come fanno. Quindi anche la ricchezza è una prova. Uno si dà i piaceri e spettera tutto quanto, ecco, va con le donne, beve il vino, eccetera, renderà conto di quello. La povertà è una prova. La salute, la malattia è una prova. La malattia, ma anche la salute è una prova. In quel giorno, dice la Sura 7, la pesatura sarà conforme al vero, e coloro le cui bilanci saranno pesanti prospereranno, mentre coloro le cui bilanci saranno leggere sono coloro che perderanno le anime, perché hanno prevaricato sui nostri segni. È proprio la fede nell'ultimo giorno che spinge a vivere una vita pia. Questo è un libro benedetto, si legge nella Sura 6, 92, coloro che credono nell'ultimo giorno credono in esso e sono assidui all'orazione. E la perdita di vista dell'ultimo giorno, il valore dell'ultimo giorno, è effetto di una grande dimenticanza degli uomini presi dalle faccende mondane, dice la Sura 9, o voi che credete. Perché quando vi si dice lanciatevi in campo per la causa di Dio, siete come inchiodati sulla terra, la vita terrena vi attira di più di quella ultima. Di fronte all'altra vita il godimento di quella terrena è ben poca cosa. Noi sappiamo che nell'Islam non c'è monachesimo, ecco, il matrimonio è considerato non solo una possibilità ma un obbligo per la persona, la poligamia fino a 4 mogli, il diritto di possedere, però tutte queste cose rispetto all'evento dell'ora sono viste come, sono relativizzate, soprattutto viste come un elemento di prova. Per questo viene dato nei manuali di spiritualità un grande rilievo al tema dell'uccisione della speranza. E qua potrebbe vedere un tema, abbiamo sentito la lezione di professor Ricci sul buddismo, lì era la sete, no? Bisogna spegnere la sete, bisogna spegnere, in arabo ci sono due termini per speranza, uno era già, è la speranza buona, la speranza delle cose della vita eterna, e la seconda è amal, invece è la speranza mondana, spero di avere, di guadagnare il prossimo anno il doppio di quello che ho guadagnato quest'anno, spero di trovare casa, spero di fare, spero di... Ecco, questa speranza, che pure è legittima perché ha diritto di sposarsi il musulmano, di mettere su casa, però l'attaccamento a questa speranza distoglie dalla vita eterna e quindi l'uomo di Dio deve uccidere, sopprimere questa speranza. Quindi la persona arriva, adesso siamo arrivati alle porte della morte, che vogliamo parlare di come si vive della morte, come si vive la morte nell'Islam. La morte è l'evento storico di svolta tra prima e la seconda fase della vita della persona. L'Islam definisce se stesso come fede nell'invisibile, al-iman bil-ghaib. Corano 2.2 si trova. La morte è l'evento che introduce nell'invisibile. Prima, tutte le cose che prima le ho solo credute, adesso le vedo. In questo senso la morte è definita, dico anche qua termine in arabo, al-qiyama as-sughra, cioè la piccola risurrezione. O si potrebbe dire anche il piccolo giudizio, perché Qiyama, che noi cristiani in arabo traduciamo sempre come resurrezione, in realtà nel linguaggio islamico vuole dire, cioè, si confonde, resurrezione e giudizio coincidono, quindi è la piccola resurrezione, il piccolo giudizio. È un momento che è stato deciso da Dio fin dalla creazione dell'uomo. E qua c'è un testo famoso che l'abbiamo già citato l'anno scorso, però è centrale, questo centralissimo, quando lo leggo con loro dicono sì, questo è un testo onda, cioè su cui quelle cose fondamentali. un testo dal Bukhari, cioè una raccolta di canonica di Hadith, in cui dice così: ciascuno di voi viene creato nel ventre della madre per 40 giorni, in altri 40 giorni diventa un grumo di sangue, sempre si ritorna a questo interesse per la formazione del feto. In altri 40 un pezzo di carne, poi Dio manda un angelo con quattro ordini dicendo: scrivi le sue opere, il suo sostentamento, la durata della vita, se sarà felice o disgraziato. Queste cose sono iscritte al 120° giorno, cioè dopo 4 mesi. E poi a questo punto, poi Dio soffia in lui lo spirito e poi inizia a essere persona. Per questo, le scuole, generalmente, la maggioranza delle scuole, ammettono l'aborto entro il quarto mese. Fino al quarto mese non si può parlare di persona. Al quarto mese scende l'angelo, scrive queste cose e insuffla lo spirito, che è lo spirito che rende questa cosa informe, persona e uomo. E quindi tra le varie cose c'è scritto anche la data della sua morte. C'è un altro hadith che viene sempre molto citato, che dice che ci sono cinque cose che conosce solo Dio, e sono queste: quando sarà l'ora, questo probabilmente è preso dal cristianesimo, quanto a quell'ora, solo Dio lo sa. Quando scende la pioggia, cosa c'è nel grembo, cosa accadrà domani e non sai in quale terra morirai. Queste cinque cose le sa solo Dio. Tutta la predicazione sulla morte sviluppa queste linee, una predicazione quindi che deve far paura per un evento che è atteso, che è già stato scritto sul suo conto. C'è questo detto di Hassan al-Basri, che è questo tizio di Bosra molto, molto importante negli inizi dell'Islam, che ha questa sentenza molto, molto bella, perché qualcuno dice: ma perché bisogna far paura alla gente? Scusa, facciamo che vogliano, abbiano il desiderio del paradiso piuttosto che hanno paura. Lui risponde così: è meglio chi ti fa paura sino a quando raggiungi la sicurezza di chi ti fa sentire al sicuro sino a quando ti giunge la paura. Cioè, è meglio uno che ti fa paura e ti comporti bene di uno che ti dice: ma bravo, fai così, e poi ti viene il momento in cui aver paura. E anche se, e questo lo raccolgo dai miei amici con cui ho preparato l'incontro, in diversi, separatamente, quindi non ho fatto dei controlli incrociati, mi hanno detto che però il musulmano non deve aver paura di niente. Questa è una cosa molto bella che mi hanno detto. Cioè, bisogna avere paura, ma bisogna avere paura solo di Dio, non bisogna avere paura della morte. Perché per loro nella paura c'è sempre un elemento religioso. E la paura è sempre un elemento del culto religioso. Se io ho paura della morte, elevo la morte a divinità. Temendo la morte, rendo culto alla morte, mentre è solo Dio che si deve temere, nessun altro deve essere temuto se non Dio. Non si teme la morte, non si deve aver paura della morte, deve aver paura per l'incontro con il Signore, per il rendiconto, ma non della morte. Tutta la predicazione delle moschee su questo tema, che è una predicazione ricorrente durante l'anno, si ha su questi assi: attesa dell'oltre, come viene chiamato, Akhira, l'oltre, la fede ferma nella risurrezione, l'accentuazione sul punto delle opere, cioè tu devi ben operare per presentarti bene davanti al tuo Dio. Allora, come ci si dispone? E poi la consegna della propria vita a Dio, che la vedremo adesso. L'Islam, dicono, una delle interpretazioni del termine Islam sarebbe la sottomissione a Dio. Sapendo che tutto è stato scritto dal grembo materno, ecco, io dove la morte mi coglierà, sono tranquillo. Sono tranquillo. Io, questo forse l'avevo ricordato la volta scorsa. ci sono tantissimi episodi dove emerge questo modo di fare. A me era capitato che una volta andavo da Damasco ad Amman in autostrada, superstrada, che non è che c'è casello, è una superstrada però grossa, e a un certo punto per lavori in corso questo taxi collettivo, cui si gira nel mondo arabo, una grande macchina in cui stanno 5 persone o 6 persone stipate così, deve mettersi sulla carreggiata, diciamo, contromano, perché hanno lavori su questa, mettendo un cordolo in mezzo. Poi a un certo punto però metto un'indicazione che si rientra, e sto qua, continuo ad andare contromano con le auto che gli veniva poco, che suonavano, gli venivano addosso. E io ho protestato, ho detto: ma scusa, perché dobbiamo morire andando ad Amman? Dice: guarda, non c'è problema, se non è giunta la nostra ora possiamo andare fino ad Amman così. E nessuno sulla macchina protestava, tranne me. Ho detto: ma no, ma ci vediamo l'ora. E la grande, e fa parte, c'è il versante, diciamo, negativo, si può dire fatalista, però ed è effettivo, un uomo che mi ha detto: guarda, io ci ho scritto sull'unghia del pollice, ci ho scritto quando morirò, e la ragazza che sposerò, mi ha detto anche il nome di sta ragazza, vedi, ma non vedevo niente. Vabbè, comunque, questa parte un po' superstiziosa, la parte positiva è che questa grande sottomissione, e lo vedi nel caso di una tragedia, ti muore un figlio, ti muore lo sposo giovane, l'uomo religioso non dirà mai: Dio non doveva farci questo. Se c'è un Dio, queste cose che noi sentiamo con le nostre case, se c'è un Dio buono, l'uomo religioso rimette sempre. E credo che sia questo da sollecitare nei nostri amici che sono nei guai, ecco, questa sottomissione a quello che Dio gli manda. Quindi come ci si dispone alla morte? Ecco, i manuali, per esempio questo è un manuale che va forte, ecco, le Ahkam al-Janaiz, cioè le regole, diciamo così, le regole dei funerali, tutto ciò che concerne la situazione della morte e del decesso della persona, che partono questi manuali dall'esperienza della malattia. La malattia è la cosa che, la malattia cronica, la malattia finale, e accumulano hadith che parlano di queste virtù: il timore di Dio e la speranza. Timore e speranza. Però avvertono, con tutto questo, non desiderare la morte. Mai bisogna desiderare la morte. Potessi morire con un cancro così, con un dolore così. Parlavo l'altro giorno col gruppetto, di cui appunto vi dico poi dove li incontriamo, e parlavamo di queste cose, parlavamo dell'eutanasia che loro respingono di base. Diceva: perché la vita, uno nello stato di malattia accumula opere buone davanti a Dio e spia, cioè i famosi due piatti della bilancia che tutto giudica, si accumula il lato delle opere buone e quello delle cattiverie che uno ha compiuto. Quindi è un periodo d'oro della vita, la malattia finale, la malattia cronica, è un periodo per l'uomo religioso molto, molto significativo. Quindi non si deve desiderare la morte, non si deve procurarla. Il suicidio è condannato, e qua poi c'è un problema che non entriamo. Allora come trattiamo il suicidio, gli attentati suicidi? Ci sono stati delle fatue, cioè delle responsi giuridici, alcuni sheikh hanno detto un musulmano non può fare così, altri l'hanno spiegato in altro modo. Diciamo che gli attentati suicidi provocano un dibattito all'interno dell'Islam, perché di base il suicidio è condannato. Ci sono dei detti di Maometto molto chiari su questo punto. Quindi il periodo che precede la morte deve essere usato bene. Dicono in manuale: pagare i debiti, perché il debitore insolvente è trattenuto nell'aldilà se non paga i debiti. Se non ha soldi, i parenti fanno colletta alle porte delle moschee, uno deve presentarsi senza debiti. Lasciare dei doni a coloro che non ricevono in eredità, un sistema ereditario islamico è molto preciso, quindi uno non deve lasciare testamento perché tutto è deciso. E questo è un tratto molto interessante. Perché non c'è testamento nell'Islam? Tutto, uno muore e si sa già un terzo patrizio, un quarto, l'altro un sesto, sempronio, della famiglia, tutto è diviso. Perché tu sei amministratore dei tuoi beni fino al momento della morte. Quando tu muori, quella roba non è più tua. Non puoi avere questo atto di orgoglio di gestire i tuoi beni dopo la morte, che si apre una carta e si dice questo va alla casa, va su il servizio di piatti, lo lascio a... No, queste sono cose di Dio. Così pure, mi hanno detto, questo lo riferisco come con beneficio di inventario, sul tema della donazione di organi vale sempre lo stesso principio, secondo il quale... Questo mi è stato detto da uno solo, quindi lo do con beneficio di inventario. Sarebbe possibile, secondo loro, la donazione di organi in vita, organi che non producono la morte, cioè do il sangue, va bene, do una cornea, va bene, do un rene, non do il cuore, non mi faccio ammazzare per far prendere il cuore. Do un braccio, se fosse possibile, infatti, un braccio, perché non muoio con questo. Però dopo morto non posso lasciare una carta in cui dico i miei organi vadano qui e là, prendete il mio cuore, prendete i miei reni, perché tutto è di Dio, non hai più disponibilità del tuo corpo dopo la morte. Questo però lo do come un responso di uno che mi ha interrogato, ma ha riferito questa cosa alcuni giorni fa. Comunque sarebbe logico, perché nel senso la morte è visto come questo ritorno, come questo ritorno a Dio, con questo ritorno a Dio in cui tu ormai sei totalmente nelle sue mani, e quindi non puoi possedere nulla di quello che tu gestivi durante la tua vita. Bisogna non lasciare i propri in strettezze. C'è un detto famoso, uno dice a momento profeta, quando muoio voglio lasciare tutti nell'elemosina. No, devi lasciare, non devi lasciare tutti nell'elemosina, che poi i tuoi girano tendendo la mano. Ecco, non si può fare dei doni in vita in modo da deprivare gli eredi legittimi dei loro beni. Ecco, sono questi forse... possono sembrare delle cose così piccole e particolari, però ci mettono, questo noi volevamo dirci anche, come concretamente muoiono le persone, e loro nei loro insegnamenti parlano di queste cose. Quali sono i segni di una buona morte per i musulmani? Morire pronunciando la professione di fede. E questa è una delle cose che si dice, i parenti si devono... entrare nella stanza, si va a visitare il malato e gli devono suggerire di pronunciare la professione di fede, cioè non c'è Dio fuori di Dio, e Maometto è il inviato di Dio, questa professione di fede. Un'altra cosa, non ho approfondito, il sudore sulla fronte, con morire con il sudore sulla fronte, non so cos'è, col sudore, cioè la fronte che suda sarebbe un segno positivo. Del morto. Morire di venerdì, questo sì, morire di venerdì, la notte o il giorno di venerdì, e poi morire martire e morire durante il pellegrinaggio, è un grande onore. E cosa devono fare quelli che sono intorno al moribondo? Cosa si insegna? Appunto, ho già detto, spingerlo alla confessione di fede. Ecco, questo è un aspetto molto interessante che controbilancia quell'accusa che noi facciamo normalmente all'Islam di essere una specie di semi-pelagianesimo, diciamo così, cioè di una religione che pone tutto l'accento sul valore delle opere. Fai e ti salvi. Appunto c'è la bilancia, ho fatto bene, ma qui ho fatto male, va là. Quindi sta tutto, non hanno una vera, non c'è un peccato originale, ecco, c'è il diavolo che ti sussurra, ti può insomma mettere un po' fuori strada, ma la persona se sa le cose, le vuole, le può volere, le può far bene. E quindi una volta che le ha sapute, se non le fa è condannato, se le fa è in paradiso. Ecco, tuttavia l'accento sulla professione di fede del moribondo è in un certo senso controbilancia questo, perché ci sono molti hadith che dicono che quella professione di fede cancella una vita di peccati. Questo atto di... E questo è conforme al loro sistema, per cui, perché nessuno poi può vantare veramente un diritto davanti a Dio con le sue opere. Guarda che io ho diritto di entrare in paradiso. Il paradiso è sempre un dono di Dio, è sempre un atto della sua grazia. Quindi è molto buono comunque morire con questa confessione di fede. Poi si chiede di chiudere gli occhi al morto. Ecco, si dice che il morto, il cadavere, l'uomo che muore e ha questo sguardo fisso negli occhi sbarrati del morto, e lui vede il suo spirito che se ne va. Lui fissa, gli occhi fissi fissano lo spirito che lascia il corpo. Ecco, bisogna stare molto attenti a ciò che si pronuncia in presenza del morto, del moribondo e del morto, per due motivi. Primo, perché tutta la scena è ingombra di angeli. Tutta la morte del musulmano è tutta fitta di angeli, è tutta una scena piena di angeli. Quindi bisogna, davanti agli angeli bisogna stare attenti a come ci si comporta. Cioè, non si può andare davanti a un morto e dire però no, parlandone da vivo, non so, era un traladro oppure cose. Bisogna parlare, dire il bene. Anche perché c'è questa cosa che dire il bene del morto ha effetto in cielo. C'è un hadith che dice che se quattro uomini danno una testimonianza buona di uno che è morto, verrà messo in paradiso. Quindi la buona testimonianza dei congiunti, dei presenti, degli amici aiuta il morto nella sua vita successiva. Ecco, un'altra, il dovere dei parenti, quindi abbiamo detto la sopportazione, come per lui a sopportare la malattia, anche i parenti la sopportazione, accettazione del destino di Dio, questo è il destino di Dio, e poi l'altra cosa, questa formula che bisogna ripetere dalla seconda delle sura 2, e dal sura 2, il versetto 56, siamo di Dio e a Lui ritorniamo. Inna lillah wa ilayhi raji'un. E questa formula è la formula dell'istirja, dal verbo del ritorno. E per la cronaca, chi prende le compagnie aeree arabe, sul televisorino che mette alla partenza dell'aereo c'è questa formula, noi siamo di Dio e a Lui ritorniamo. E lui si mette. Se casca l'aereo. Ecco, la morte dei figli in particolare apre ai genitori le porte del paradiso. Molti hadith dicono che i figli morti prematuramente sono uno schermo contro il fuoco. E quindi nelle morte dei bambini viene, anche se bisogna dire che l'attaccamento, noi diciamo un po' banalizzando, cioè gli arabi quando gli attentati suicidi, quello che gliene frega, tanto c'ha 10 figli, se ne manda uno che muore, ma chi conosce gli arabi sa che non è vero, cioè se una famiglia araba che insomma dove le virtù arabe fioriscono, l'affetto per ciascuno di quei 10 è altissimo, e i genitori vivono per questa famiglia, questa tribù, quindi c'è un affetto molto vero, molto forte, un legame, vivono molto forte, e nonostante questo la virtù della sopportazione specifica per la morte di un figlio piccolo e la certezza che la sua innocenza sarà un aiuto per la famiglia e per i genitori in particolare. E una cosa che l'Islam si batte in modo fin dall'inizio è contro il lutto, le scene del lutto inconsolabile. Queste cose che abbiamo visto sulla televisione, certe volte nelle cose a Baghdad, non so, tipico dei musulmani, così, le donne, no? Che si battono in faccia così, o che si graffiano, queste cose che erano le scene del lutto pagano, diciamo pre-islamico, Maometto si è, e i giuristi successivi si sono battuti alla morte contro questa cosa. Arrivando a dire che il lutto inconsolabile tormenta il pianto dei parenti, tormenta il morto nella tomba. Ecco, allora, siamo adesso alle esequie, poi andiamo a vedere cosa succede sottoterra. Siamo arrivati, la storia è quella, succede a quel tizio che va sottoterra. Allora, perché perché le esequie per il morto? Per chi le si fanno? Questo sempre i manuali, io non cerco di non inventare, di non proporre nulla che non sia scritto sui manuali. Dicono per tre cose: per il morto si fanno, uno, per consolare i familiari, per ammonire i partecipanti, per questi sono i tre motivi. I manuali riportano il racconto di Noè, ovviamente ci sono tutti questi profeti, sono presenti nella loro tradizione, che consola una donna che ha perso il figlio all'età di 500 anni, perché secondo loro al tempo di Noè si viveva tanto. E Noè dice a questa donna: verrà un tempo in cui gli uomini moriranno a 70 anni. Allora lei risponde: se vivessi soltanto 70 anni li passerei tutti in una prostrazione, in una raka. Se fossi sotto 70 anni starei 70 anni prostrata, pensiero della morte che si avvicina. Subito dopo la morte è richiesto di fare presto, molto presto, e preparare il morto per la sepoltura. A questo proposito io ho sentito delle cose che il mio maestro Ahmad, quello che veniva a farmi lezioni in convento, in convento a Main, in convento, mi diceva che lui hanno seppellito il nonno, è morto alla mattina, alle due l'hanno seppellito senza avvertire nessuno, né medico né legale, né baladie né comune, così l'hanno seppellito, dritto, così. Un suo amico sheikh è morto un parente alla sera, alla notte l'hanno seppellito direttamente. C'è una certa accelerazione, lo si deve preparare per la sepoltura, il morto è lavato e messo nel kafan, che questo è il sudario. Il kafan lo si prende dai beni del morto. Ecco, c'è un detto di Rabia che mi ha fatto pensare a questo. Rabia dà disposizione alle sue ancelle, insomma, alle sue amiche, in cui dite: usate questa cosa per seppellirmi. Evidentemente Rabia, insomma, segue delle norme. Gli uomini lavano gli uomini, è il lavaggio rituale, le donne lavano le donne. Si riconosce il diritto al marito di lavare la moglie e viceversa. Si aggiunge del cotone che viene messo sugli occhi. Ecco, tutto questo costa, per dare un'idea, questo poi portarlo in una cosa nella fossa, costa in Giordania 100 dinari, che sono, non so se ricordo male, potrebbe essere 120 euro, 130 euro, più un 500.000 per invece le onoranze, dei giorni successivi bisogna fare accogliere la gente, mandare il cibo e tutto quanto. C'è un merito particolare per chi lava il morto, è considerato un'azione pia per eccellenza, il lavaggio del morto, però a lui si chiede che lo faccia con spirito veramente religioso, cioè non per ricevere dei soldi, non per un compenso, perché è un atto altamente religioso, e una grande discrezione, non deve svelare i segreti del morto. per esempio, svelare un difetto fisico. Questo è sempre il rispetto dell'Islam per la nudità del corpo, il grande senso del pudore davanti al corpo. Poi il funerale avviene in due parti: nella prima parte si porta il morto a quello che si chiama il musalla, che può essere la moschea, ma preferibilmente una stanza magari vicino alla moschea, e poi dalla musalla al cimitero. Non è permessa fare la preghiera per il morto nel cimitero, e c'è una polemica tutta anticristiana su questo: non fate dei cimiteri delle moschee come hanno fatto ebrei e cristiani. Viene dato un grande merito alla partecipazione ai funerali. Chi va fino al musalla, diremo noi, fino in chiesa, ha una montagna di bene nella vita eterna. Chi va fino al cimitero ha due montagne di beni, è molto importante, e a chi non può andare almeno si alza in piedi. Viene considerato un obbligo kifaya, cioè è un obbligo giuridicamente che pende su tutta la comunità, però è sufficiente che una parte lo espleti in rappresentanza di tutti. Quindi vanno 20 persone, 30 persone, 100 persone in rappresentanza di tutta la comunità, ma di per sé sarebbe tutta la comunità convocata per la morte di uno dei suoi figli. Ecco, non si fa la preghiera ovviamente per gli scredenti ipocriti, qua salto questo punto per essere più rapido, però lo dico solo per capire quello che può essere il loro rapporto con noi e con la nostra morte. Noi per loro siamo, insomma, saremo chi cristiani, popolo del libro, ma è più facile essere definiti come miscredenti. Allora c'è tutta una storia del rapporto tra Maometto e suo zio Abu Taleb, che l'aveva sempre protetto in vita contro le tribù intorno, che a un certo punto lo volevano far fuori, eccetera eccetera, ma non si fece musulmano, ed è il quale che Maometto amava teneramente, gli voleva proprio un gran bene. E quando è sul letto di morte Abu Taleb, Maometto va prima a cercare di dirgli di la professione di fede, perché sarai salvo nella vita eterna, e i meccani, quelli della Mecca, fanno pressione su di lui perché non avvenga, perché una personalità poteva poi attirare altri, e lui dice: no, io muoio nella condizione dei miei padri. Allora Maometto dice: va bene, non ti fai musulmano, però io pregherò sempre per te ugualmente, chiedendo il perdono per te. Allora scende un versetto, che è della Sura 913, in cui dice: non è bene che il profeta e i credenti chiedano il perdono per i politeisti, fossero anche loro parenti, dopo che è stato reso evidente che questi sono i compagni della fornace. Quindi vuol dire che non si può pregare, un musulmano non può pregare per un miscredente che muore. Questo, insomma, è evidentemente un problema di rapporto. E anche non bisogna, dicono i testi, accettare che i miscredenti si uniscano ai funerali. Questa è anche una cosa da tenere presente. Cioè, mi muore, insomma, la mamma di una compagna di classe, così, ma vorrei venire, bisogna stare attenti, perché può essere una presenza che desta una reazione, un rifiuto. Ecco, poi c'è la preghiera sul morto, che in parte, abbrevio, per venire solo alla preghiera su di lui, che è molto bella. La preghiera di per sé è una specie di rito che si fa, che ricalca il rito della preghiera che si fa in moschea, quella delle cinque preghiere obbligatorie, c'è la sura aprente, poi eccetera eccetera. Quindi delle preghiere, diciamo, che si trovano in tutti i riti della preghiera islamica. C'è poi una preghiera particolare per il morto, che è questa. Ci sono quattro formule e ve ne leggo due. E dice questo: Dio, perdona i nostri vivi e i nostri morti, quelli di noi che sono presenti e gli assenti, i piccoli e i grandi, uomini e donne. O Dio, chi fai vivere, fallo vivere nell'Islam, e chi muore fallo morire nella fede. E poi dice questo: lava il morto con l'acqua, il freddo, la neve, purificalo dai peccati e dalle colpe segrete, con un abito bianco viene pulito dalle sue macchie. O Dio, sii generoso con la sua discesa nella fossa e preparagli una buona dimora. E poi un'altra formula: Dio, non ci negare la ricompensa per lui e non ci mettere alla prova dopo di lui, ma perdonaci e perdonalo. Ecco, a me è piaciuta molto questa formula, dove si vede la decomposizione del morto, che è la cosa che ci fa orrore, del cadavere, così, come una grande purificazione che Dio lavano con la neve, con l'acqua, con il freddo, cioè tutta questa, perché tu sei nelle mani di Dio da quel momento, il momento della morte, e quindi è una grande purificazione che Dio realizza sull'uomo sotterrato. Ecco il Kafer, il miscredente, ovviamente per lui non si fa l'abluzione, e come pure non si fa l'abluzione per il martire. Il martire non viene, martire non viene lavato, viene, e non viene avvolto nel kafan, nel lenzuolo, viene sotterrato così com'è, tutto ferito, col sangue addosso e possibilmente sul posto dove è morto, perché alla resurrezione salterà fuori con i segni del martirio, quindi con il sangue addosso, e questo sarà la sua corona di gloria. Io credo questo, detto tra parentesi, che per capire la teologia del martirio, la battaglia di Uhud, che è una battaglia in cui i musulmani, dopo la vittoria di Badr, che era stata una grande vittoria, ebbero una grande sconfitta, il Maometto fu ferito, e una... secondo me è un evento, è un fatto della storia islamica delle origini decisivo per capire il significato della croce nell'Islam, perché è una situazione in cui loro, per loro la battaglia voleva dire l'assistenza di Dio. Nella battaglia di Badr c'erano tutti gli angeli intorno sulle montagne che combattevano per loro, così Maometto, il loro profeta in mezzo che guidava le cose, è stata una sconfitta tragica. E a momenti lo accoppavano tanti eroi, diciamo, come per loro eroi morti in battaglia, e da quello hanno riflettuto molto sul tema del martirio, e cioè della morte del giusto. Questo una selezione a parte. Ecco, quindi siamo arrivati al Musalla, abbiamo fatto questa preghiera, in cui c'è questa preghiera, ve l'ho detta, poi a questo punto si va al cimitero, vanno gli uomini, non le donne. Ecco, bisogna andare in silenzio, non alzare la voce, camminare velocemente. I testi dicono, questo signore, questo qua, l'Albani, dice non incenso, non i canti, come fanno i cristiani, stare zitti, perché bisogna raccogliersi. Tutta la scena deve invitare a pensare alla tua morte. E tutto il rito deve ricordare le ultime cose, procedere a passo spedito, possibilmente seguire la barella, diciamo quello che loro chiamano il tabut, dove viene appoggiato il cadavere, sui quattro lati. Infatti chi ha solo in mente delle scene di sepoltura, magari vista la televisione, c'è questa scena che si va a passo speditissimo da una parte e dall'altra, tutti quanti sui quattro lati, e si arriva fino al cimitero. La fossa è profonda circa 2 metri, e dopo alcuni anni ospita un altro cadavere facendo spazio tra le ossa del primo. Fuori c'è la data di morte e il nome. La data di morte... No. Poi il fenomeno diffuso del ladro di tombe che vanno a recuperare magari i denti d'oro, insomma, sono recuperati. Perché cos'è che uno, quando viene portato lì, viene fatto scivolare dal fondo della fossa col suo kafan, nel suo lenzuolo, e va nella terra. E io ho chiesto a uno dei miei amici, ho detto, ma... Cioè, tra il corpo e la terra non c'è niente, E gli ho detto, ma perché così sulla terra, sulla nuda terra? Dice, perché siamo stati fatti dalla terra e alla terra ritorneremo. Lui viene messo un'altra particolarità, viene messo non sul torso ma sul fianco, in posizione dormiente e con il viso rivolto verso la Qibla, cioè verso la Mecca, direzione così. Adesso non lo faccio per gli italiani che poi magari casco dal tavolo, però scusa. Sì, no, credo che anche comunque lo verifico, no, ma sono gli uomini che vanno al cimitero. Insomma, guardate questo qua, lo vediamo anche per i cristiani in Giordania, per esempio. Le donne stanno in chiesa a piangere e c'è questa scena che si affacciano e che salutano la bara, che salutano piangendo. C'è hanno, come dire, adesso non si può entrare in questi particolari, ma ci sono una ritualità molto fissa. Posso fissare, il nostro padre Tommaso mi faceva dire, guarda i funerali, vedrai sempre le stesse cose. Alla fine del funerale cristiano tutti vengono a baciare il morto, è una cassa aperta per i cristiani, vengono a baciare il morto, poi c'è sempre uno dei parenti che dice a quelli delle pompe funebri, dai, vieni che dobbiamo andare, metti il coperchio. C'è un altro parente che fa, aspetta, aspetta, perché non sembra che si abbia fretta. Non si deve sembrare che allora bene, no, deve. Quindi è una ritualità e fa parte del rito questo che le donne rimangono in chiesa a piangere e le nostre sorelle che sono lì rimangono con le donne a cose, e gli uomini vanno a portare. Ecco, quindi viene deposto sul fianco e questo Liman libanese, altri non me l'hanno detto, ma libanese forse può essere in Libano, ma ha detto che addirittura gli viene passato un braccio sotto la testa. Quindi praticamente, se lo voglio fare comunque, uno viene messo come se dormisse, viene messo di fianco come se dormisse. Lo infilano e poi gli passano il braccio sotto la testa. Lo scendono per sistemarlo così. E la donna uguale. La donna uguale. Posso informarmi se c'è qualche cosa di particolare. Ho chiesto, mi hanno detto la donna uguale. Così. Ecco, tutta questa scena è fittissima di angeli. Ecco, ci sono angeli che fanno ombra al morto. E poi si piange per 3 giorni e poi si torna a casa. Ci si siede, si può ritornare a tomba, si legge un testo, si fa una cosa, però si spinge a fare in fretta, sobri e non spendere tanti soldi. Non bisogna spendere soldi, non bisogna spendere soldi, deve essere una cosa semplice. No, no, diciamo il pianto, il lutto per il morto, cioè piangere, piangono, piangere, piangere, cioè, anzi, il lutto per il non morto è doveroso. Quello che è combattuto, è proibito, è il dolore inconsolabile, lo strazio, anche visivamente, il strazio, no, piangere, però piangere. Anche la Bibbia dice, non so se il libro dei Proverbi o un altro, dice di far lutto 2 o 3 giorni perché non pensi, no, ecco che no, poi consolati. E Davide dice del bambino che gli era morto, come si lava, e dice perché tanto, perché che non piangi, dicono al re Davide, dice perché lui non tornerà da noi, noi andiamo da lui, ma lui non torna da noi. Ecco, allora. Dunque, allora, adesso andiamo sottoterra per il tempo che rimane, andiamo sottoterra. Cosa succede a questo tizio che va sottoterra? Allora, c'è la morte e la separazione tra l'anima e il corpo, almeno una prima separazione, che poi vediamo succede qualcosa, ma una prima separazione e bisogna notare che per l'Islam c'è un'altra separazione tra anima e corpo, e questo è il sonno. Cioè loro vedono e chiamano la morte in arabo al-wafa al-kubra, e il sonno annaum aluafa assugra, cioè la morte è la grande morte, il sonno è la piccola morte, è la piccola morte. È la piccola morte perché per loro durante il sonno, mentre noi dormiamo, c'è una separazione tra spirito e corpo, e lo spirito raggiunge zone celesti e tutto quello che vede nel sogno è esperienze di queste zone celesti, ed è per questo che l'Islam dà moltissimo spazio alla interpretazione dei sogni. Fin dal tempo di Maometto si andavano da lui, cantavano i sogni. Oggi sui canali satellitari c'è sempre un programma in cui si interpretano i sogni, e quindi c'è sempre l'esperto di sogni, e quindi sarebbe una cosa anche molto interessante, io propongo, una volta si parlasse del sogno nelle religioni. E può essere comunque un argomento di indagine. Provate a chiedere agli amici e alle amiche musulmani: tu cosa sogni? E se un musulmano ti dice: tu sei entrato da Khalta Fimanami, tu sei entrato nei miei sogni, cioè non vuol dire, come lo intenderemo, che tu insomma qualcosa di, ma insomma che è successo qualcosa di particolare per lui nel suo rapporto con te. Infatti c'è questo un hadith che dice, c'è per esempio tra i vari hadith la preghiera che si deve dire quando ci si sveglia al mattino, sia lode a Dio che ci ha ridato la vita dopo che ci aveva fatto morire. Questo un musulmano religioso deve dire svegliandosi al mattino. Salto un po', bisogna che... Allora, arriviamo al punto. Il punto è il testo Omda, per dire che cosa succede al morto nella tomba, è questo qua. In arabo è questo, chi interessa, chi sa l'arabo, dal Musnad di Ahmad ibn Hanbal, che io sintetizzo. Allora, il testo dice così. Maometto, andando a un funerale, dice ai suoi compagni: chiedete rifugio a Dio dalla prova della tomba, chiedete rifugio a Dio dalla prova della tomba, chiedete per 3 volte. E gli chiedono che cosa succede e lui dice: quando uno muore, se è stato buono, scendono 2 angeli con viso di sole e si mettono accanto a lui, e hanno un kafan, cioè un sudario di quelli presi dal paradiso, e del hanut, dei balsami presi dal paradiso. E poi viene l'angelo della morte, che si siede e piano 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 piano, molto delicatamente, gli tira fuori lo spirito dal corpo, che esce come se fosse un getto d'acqua, come se una cosa da un rubinetto, esce questo molto... Lo accolgono in questo sudario del paradiso e cominciano i 2 angeli a salire i vari gradi del paradiso, sono i 7 cieli. A ogni cielo ci sono gli angeli che dicono: chi è che arriva? E loro: arrivano il tale che ha fatto questo, quest'altro, quest'altro, ma bravo, lo benedicono così. Poi arriva davanti al Signore dei mondi, benedetto egli sia, e lui dice: scrivete la sua sentenza tra gli esseri eccelsi. Quindi ha questa prima sentenza, e dopodiché gli dice: riportate il suo spirito nel corpo fino al momento che gli è stato fissato. Quindi, salito in cielo, lo riportano dentro il corpo. Poi, come ogni buon testo semitico che gli piace ripetere le stesse cose raccontando al contrario, il cattivo invece, quando vengono 2 angeli con la faccia di terrore, così gli tirano fuori lo spirito con delle tenaglie, ecco, lo portano su, o a ogni cielo si prende delle parolacce, delle madele, chi è che arriva, quel disgraziato, quel ladro, quel farabutto, quel bevitore di vino, poi lo portano là, la sentenza è così, riportatelo fino al giorno della risurrezione. E a questo punto lui è riportato nella tomba. Questa cosa è avvenuta sul letto di morte, nel momento in cui c'è stato il decesso, questa cosa di 2 angeli. quindi lui riceve la sentenza e si ritrova nel suo corpo sottoterra e dice il testo, un'espressione famosa, che ascolta il rumore dei sandali di quelli che se ne vanno dalla sepoltura. Sente questa cosa. A questo punto scendono i due angeli dell'inchiesta, che si chiamano Munkar e Minkar, questo non è Nakir e Munkar, insomma, hanno due nomi del genere, che gli dicono, che gli fanno queste domande, dico esattamente, dice, chi è il tuo signore? Qual è la tua religione? Chi è l'uomo che vi è stato inviato? Queste tre domande. Allora il credente risponde, chi è il tuo signore? Dio. Qual è la tua religione? Islam. Chi è l'uomo che vi è stato inviato? Il messaggero di Dio. Allora le risposte sono giuste, viene una voce che annuncia, il mio servo ha risposto bene, rivestitelo di paradiso, apritegli una porta sul paradiso, allora gli viene dato spirito profumo del paradiso, la fossa gli viene allargata, poi viene da lui un giovane dal viso meraviglioso, bei vestiti, profumato, che gli dice rallegrati per colui che ti fa gioire, questo è il giorno che ti è stato promesso. E lui dice, ma chi sei tu, bel giovane, che vieni così a consolarmi? E gli dice, io sono le tue buone opere. Tu eri veloce ad obbedire, lento a disobbedire, ti ripaghi Dio con il bene, cioè gli compare un essere bellissimo che sono le buone opere, rappresentano le buone opere che lui ha compiuto in vita. Poi gli apre una porta sul paradiso e una sull'inferno, e gli dice, tutto questo è sotto nella tomba, sotto nella tomba, questo sarebbe stato il tuo posto in caso di ribellione a Dio. Dio ti dà in cambio di quello questo. Appena quello vede ciò che c'è nel paradiso, dice, oh Signore, affretta l'ultima ora, così che possa far ritorno ai miei familiari e a ciò che mi spetta. Gli viene detto, riposa. Aspetta. La scena del cattivo è tutto il contrario. Dice, riscende gli angeli, dicono, chi è il tuo? Le tue domande, e lui fa, boh, non sappiamo. Quello che ci capiterà a noi per loro, chi è il tuo profeta? Quindi succede questa cosa. Allora poi viene, dice, una vecchia maniegera, bruttissima, così, dice, ma chi sei tu? Sono le tue cattive azioni che hai fatto in vita, e perché tu non davi l'elemosina, tu non facevi la preghiera, così. E cominciano i tormenti nella tomba. E lui urla, è costante. Ci sono delle correnti teologiche mu'tazilite, le correnti più razionaliste, che hanno cercato di attenuare i toni di questa cosa, però mi sembra che l'ortodossia sunnita su questa non abbia dubbi, che la gioia prima del e la punizione nella tomba sia una realtà assodata. Dice che lui lancia delle urla che lo sentono tutte le creature tranne gli uomini, e Maometto aveva questa cosa, questo dono da Dio. Lui diceva, io li sento urlare, se sento urlare nella tomba, se sentiste quello che io sento, morireste sul corpo, e lo sentono anche le creature. Questo mi diceva il mio maestro Ahmad in Giordania, diceva, quando per esempio raglia un asino di notte, che è una cosa semplice, un asino che raglia di notte in Giordania da qualche parte, perché lui, se ha un cane abbaiare di notte, sente le urla del morto nella tomba, sente il tormento, quindi questo sussulto di terrore. Ecco, ora, arrivando ormai alla conclusione, facendo una piccola... ho detto che c'è tutto uno sfondo giudaico e cristiano che fa parte globalmente di questa rappresentazione, le buone opere, la risurrezione, il giudizio, ma su questo punto preciso c'è anche uno sfondo ebraico e cristiano, e cioè io credo che la mia valutazione, questo non, ovviamente i loro testi non lo dicono, che secondo me è la permanenza della teoria dell'Ade, dello Sheol, cioè per l'Islam il tempo intermedio è vissuto dal corpo e dall'anima nel regno dei morti, nello Sheol. Ho trovato, ho cercato così un po' nelle cose di patrologia, ci sono tanti attestati che si trovano in Ireneo, in Tertulliano. Tertulliano è molto interessante perché dice che si va nell'Ade, tranne i martiri, che non sono ammessi in paradiso, perché non si può andare in paradiso senza corpo, ma sono ammessi nelle regioni celesti, Tertulliano. E questa è la posizione islamica. I martiri e i profeti sono sottratti all'attesa nella tomba e sono già nelle regioni celesti. Solo un testo, così per curiosità, ecco, questo testo, la posizione cristiana, perché rimane il corpo nell'Ade, loro diciamo per due motivi: perché uno non può questi padri, uno non può pretendere di essere più di Cristo, cioè non può pretendere che la sua anima sia già in paradiso quando Cristo è stato 3 giorni nello Sheol, sottoterra. Quindi una ragione di tipo cristologico e un'altra ragione di tipo antropologico. Il corpo e l'anima sono tutt'uno, non si possono separare. Gli specialisti dicono che sarà Origene, che è di tendenza platonica, che riconoscerà in modo inequivocabile la presenza dell'anima in paradiso attualmente, già dopo la morte. Se volete un testo, questo è un padre, Efrem, tanto per cambiare, un padre siriaco, dice in un suo inno sul paradiso: quando Adamo fu completo di tutto, allora il Signore lo prese e lo pose nel paradiso. Poiché l'anima non avrebbe potuto entrarsene da sé, entrarono insieme puri, perfetti, in quella perfezione, e insieme uscirono impuri. Ciò insegna che alla risurrezione entreranno insieme. Cioè, questo è un autore del IV secolo di area siriaca, che ancora non riesce a concepire una vita autonoma dell'anima rispetto al corpo. E Giovanni Damasceno, che è un autore già di epoca islamica, descrive così l'Ade: l'Ade è un luogo informe nel quale sono tenute le anime dei giusti e degli ingiusti. La luce del mondo non splende in quella regione, dove necessariamente regna una continua oscurità. Angeli sono posti a far da sentinelle, poi le picchiano gli uni, gli altri invece li trattano bene. Tutta una descrizione sull'Ade di un grande autore cristiano. Ecco, io mi fermerei qua, perché eventualmente, se discutiamo insieme, può venire qualcosa dell'escatologia, perché poi questa è la prima parte, abbiamo detto la morte nell'Islam, che la seconda parte sarebbe il giudizio, la risurrezione e il giudizio, magari se con la divisione dei buoni e dei giusti, e l'ingresso in paradiso, l'ingresso all'inferno. Per chiudere, ecco, quindi sono le 9 meno 2 minuti, sono riuscito a stare abbastanza in tempo. Volevo dire solo una cosa sulle persone che mi hanno aiutato a preparare questa cosa. E credo che dirlo serva anche a dire il perché abbiamo fatto questa cosa. Cioè, la nostra sensazione è che il nostro mondo, la nostra Italietta, è sempre più un intreccio di popoli, viviamo sempre più insieme. Abbiamo dato uno sguardo di mondi, ma non per una curiosità intellettuale così esotica, parlare della Cina, perché i cinesi sono qui, e saranno sempre di più, insomma, leggi permettendo, insomma. Ma lo scambio di popolazione, un movimento inarrestabile. Allora, il rischio che si può sentire è che queste persone, che hanno mondi così complessi, di tradizioni così ricche, siano per noi semplicemente dei colleghi di lavoro, cioè li incontriamo solo nel momento della produzione, e tutta la loro vita ci sfugge completamente, la loro storia anche interiore ci sfugge. Quindi il parlare della morte ci è servito magari per capire di più chi è quel marocchino con cui sto a fianco, ecco, che incontro per strada, e questo signore Hassan di Stiore che si è trasferito a Bazzano, che gli ho parlato, mi ha detto che forse veniva stasera, adesso, da 24 anni in Italia ho solo la cittadinanza italiana, mi sento sempre un pesce fuor d'acqua. A parte i 4 anni che sono stato a Palermo, che era come stare giù in Marocco, adesso. Dice, poi un senso, sì, si sta bene, ma un senso di distanza, di distanza. Allora, il potere interrogare questi fratelli di altri mondi sulle loro patrimonio è un modo per farli svelare. Allora io ho fatto questo, cioè sono andato a cercarli, alcuni di loro, per parlarmi. E questo gruppetto, Muhammad, Rashid, Ali, Naji, Hassan, sono dei detenuti del carcere della Dozza, alcuni che stanno in infermeria, altri del braccio 1B e 1D, che grazie a Piero, che fa presente, mi ha fatto conoscere. Poter stare con loro, ascoltare queste cose dalla loro bocca, a uomini che non sono il buon ladrone, sono delle canaglie, diciamo così. Uno di loro mi ha detto, io ho chiesto che lavoro facevi, dice, io ho fatto sempre il ladro nella mia vita, dice, ho sempre fatto il borseggiatore, anzi c'è un sinonimo, non lo dico, per rispetto al popolo, che il nome di quel popolo è il, popolo de, è il nome del ladro, è lo pseudonimo del ladro. E quindi c'è gente che ha sbagliato, Tuttavia, quando si parla, si scende a livello del valore religioso, si sente che si tocca un livello della coscienza che non è inquinato. Uno può dire, tu sei un gran falso, un grande ipocrita, mi parli così di queste cose così belle di Dio e poi fuori. Ma non è detto, lui ha fatto quelle cose, però se parliamo di Dio, se parliamo delle cose di Dio, della vita, della morte, lui svela delle cose del suo animo che sono delle profondità vere e non inquinate da qualsiasi peccato possa avere fatto. Allora, per chiudere la mia esposizione, che è veramente chiuso, vorrei leggere una cosa che viene da loro, diciamo da un gruppetto, non proprio dal nostro gruppetto, ma da un gruppetto vicino, cioè un gruppo di detenuti del terzo D, sempre arabi, che si incontrano con un amico, Pier Cesare Bori, e che leggendo testi della loro tradizione ne hanno incontrato uno e hanno detto questo testo ci piace talmente che vogliamo fare dei segnalibri, li scriviamo sul computer del carcere e li mandiamo fuori, così da fare dei legami, uno si mette il segnalibro e qua c'è scritto dono di Najib, Yusuf, Kerim, Dalal, Sayed, Hassan Mahdi, terzo D. Questa preghiera che a loro è piaciuta moltissimo, che si chiama Dua An-Nur, cioè la preghiera della luce, e si lega anche col tema di stasera. Dice così, la sentiamo detta dalla loro voce di questi carcerati. O Dio, metti una luce nel mio cuore, una luce nella mia tomba, una luce nel mio volto, una luce nella mia vista, una luce nei miei capelli, una luce nella mia pelle, una luce nella mia carne, una luce nel mio sangue, una luce nelle mie ossa, una luce davanti a me, una luce dietro a me, una luce alla mia destra, una luce alla mia sinistra, una luce sopra di me, una luce sotto di me. O Dio, aumenta in me una luce, accresci in me una luce, metti in me una luce, nella tua misericordia, più misericordioso tra i misericordiosi. Grazie. L'hanno trovata, l'hanno trovata senza sapere da dove veniva, cioè sapevano che era una loro cosa, l'hanno scritta qua, c'è scritta in arabo e in italiano. Se ci fosse stato Hassan gliel'avremmo fatta leggere in arabo stasera a lui, sapevano che era una loro cosa e che era una cosa antica. Però non sapevano che cos'era, da dove veniva, neanche per Cesare Bori, che poi lui materialmente me l'ha data. Allora, visto che io adesso anche per l'arabo ci sono i computer con i CD, ecco, ho fatto facilissimamente una ricerca sulle parole, è saltata fuori questa cosa che fa parte della Sunan di Al-Tirmidhi, che è una delle raccolte canoniche di Hadith, del libro delle invocazioni, Kitab al-Du'at, che è il libro delle preghiere. Quindi c'è anche questa qua. Beh, qua siamo, cioè le raccolte canoniche sono del terzo secolo dell'Islam, sono del nono secolo, però diciamo che loro affermerebbero che sono cose che sono state dette da Maometto. Cioè Maometto, e loro riportano le cose di Maometto, poi che siano di Maometto che qualche asceta le abbia prodotte, è un altro discorso, però sono poste sotto l'autorità di Maometto e comunque per l'Islam sono cose molto antiche.
E avete per l'Islam la sepoltura dell'oculo radio e ammesso invece la cremazione? Due possibilità.
Direi dell'oculo morale, non so se sono costretti in Italia, qualcuno gli fa questo dispetto qua, ma proprio è una cosa impossibile, impossibile. Però bisogna andare in terra, bisogna andare in terra, bisogna sciogliersi in terra, cioè lo spirito dell'Islam punta alla terra, invece la cremazione è condannata come un grande peccato, come proprio non si può fare. Questo abbiamo, insomma, l'avevo letto, ma poi ho chiesto anche ai nostri amici, appunto, dell'infermeria del carcere, non si può proprio fare, è un atto, non puoi fare, perché non puoi fare un atto non puoi disporre del tuo corpo dopo la morte, il tuo corpo è di Dio, non puoi tu decidere, prendetelo, mettetelo in un forno. E c'è un hadith molto bello, molto bello, che dice che un uomo era stato molto cattivo in vita, aveva fatto molte cose brutte. Allora, sapendo che si avvicinava all'incontro con Dio, diede questa disposizione ai figli, questo è nel Bukhari, quindi nelle raccolte canoniche, quando muoio, bruciate il mio corpo, riducete in cenere e buttate tutto nel mare. Allora i figli obbediscono, cremano il corpo, buttano le ceneri nel mare e Dio, benedetto egli sia, richiama tutte le particole, tutti i pezzettini di cenere, tutti i posti dove andare, lo rimette tutti insieme, se lo mette davanti e dice: perché hai fatto questo? E lui risponde: perché avevo paura di incontrarti, Signore dei mondi, sapendo quello che avevo fatto in vita. E lui dice: hai detto bene, va, Signore mio servo. Cioè, di fronte a questa risposta, insomma, Dio, cioè questo atto di, come dire, di timore, insomma, finisce bene la cosa, però appunto per dire state attenti, insomma, cioè, non ci si sottrae a Dio.
Circa la domanda di fondo del perché della morte, che risposta si dà?
Il perché della morte, loro dicono, la vita è una prova, la morte è una prova. Anche la morte è una prova. È una prova. Ci sono, cioè, quindi Dio vuole vedere come fai, come ti comporti, anche come muori, è una prova. E quindi questa è una cosa dal punto di vista etico, dal punto di vista, non so, siamo antropologi, sto pensando se ci può essere un tema dell'uomo creato, ecco, per l'eternità, una prima creazione eterna. Adesso a me vengono così tutti i versetti che dicono così: ti ho creato fino il ajal al musam, fino a un termine stabilito, poi tornerai alla terra e poi vi farò rivivere. E loro provano la risurrezione, e tutta la realtà della creazione attesta questo ciclo, cioè la terra arida che ributta fuori la cosa. Non, veramente potrei guardare meglio, ma non ho, io personalmente non mi sono imbattuto con l'idea di una creazione dell'uomo che sarebbe stata per l'eternità, subito, per sempre. C'è il tema della caduta di Adamo nel Corano, c'è il tema della caduta di Adamo, però così, non so, io risponderei così, cioè che non mi sembra, almeno io non ho studiato questo tema, un'idea di un'eternità della creatura e poi di un cambiamento di progetto in vista di una caduta, ecco, della creazione, della realtà creaturale.
Posso chiedere due cose? L'Islam copre una moltitudine di etnie, no? Ecco, questo tema trattato così male stasera riguarda solo gli arabi sunniti, oppure si estende al valore di qualcosa di universale? Seconda domanda, mi sembra, se non mi avrei risolto, che in occasione del cerimonio del terremoto dell'Aquila
ecco,
c'è stata una liturgia che viene di giovedì, cioè domenica, quindi comunque io mi ricordo di aver ascoltato una regia anche alla fine di tutte le cerimonie cattoliche ci sono state anche delle espressioni da parte di qualche imam. A me l'ho ascoltato appunto attraverso la televisione, mi ha colpito moltissimo, ma mi ha colpito molto il fatto che fossero stati condecorati. Tra qualche giorno ci saranno i funerali per le vicende di Viareggio. Ho sentito anche qui, non ho approfondito bene, che dovrebbe esserci una cerimonia, cioè, tutti dicono i giornalisti come, cioè io non lo ritengo come medico, però mi pare di aver capito che in queste occasioni è previsto qualcosa che accomuni, è così.
La radio delle 24 di stasera del 19 ha detto che, che hanno fatto oggi pomeriggio i funerali per i marocchini, 5 marocchini morti a Viareggio, e martedì ci saranno quelli per cristiani. È stata una proposta del sindaco quello di fare prigione, ma oggi pomeriggio c'è stato proprio per i morti musulmani e martedì per i morti.
Cioè, sì, sulla prima, io così ritengo personalmente che l'Islam sunnita segua queste cose, bisogna vedere quali sono le particolarità dell'Islam sciita in Iran. Questo, io mi occupo di Islam sunnita, che sono solo l'80% dei musulmani del mondo. Si potrebbe chiedere se per caso in Pakistan o in Indonesia ci sono, però credo che nelle sue orientamenti di fondo credo che non possa veramente cambiare sensibilmente, ci possono inserire delle tradizioni, magari delle tradizioni particolari nella cosa, ma sull'altra cosa, anche qua, io penso, ho l'impressione che forse per, in situazioni di catastrofi si possano creare delle occasioni, diciamo, para extra. Io la vedo così per i musulmani, cioè una cosa, escludo che si possa portare in chiesa le bare, non so se l'hanno fatto l'acqua, forse nella tendopoli può essere che c'era in una parte i cadaveri, il tabut, diciamo, la bara dei musulmani, però credo che loro non possano rinunciare a questo rito qua. Il rito c'è la Fatiha che c'è da leggere una sura, ci sono delle benedizioni da pronunciare, ci sono le benedizioni su, per esempio su Maometto, per esempio le salawat ibrahimie, benedici Maometto e la casa di Maometto come hai benedetto la casa di Abramo e la casa di Abramo. Non so se all'Aquila sono venute fuori queste cose. Può essere che abbiamo fatto una riunione di tutti insieme per dare una cosa, poi loro si sono portati i loro morti. Mi colpisce quello che dice lui, che evidentemente su queste cose poi bisogna stare attenti, anche i sindaci, cioè bisognerebbe sapere le loro cose fare per non cadere poi degli malintesi.
Però ha detto che manderanno in aereo i cadaveri in Marocco e verranno là.
Sì, ecco, in Marocco.
Chiedeva una cosa molto particolare, ma volevo assicurarmi di aver capito bene, cioè che l'anima di Fiebi non può entrare in paradiso finché non c'è stata la risurrezione del corpo. Allora vuol dire che la risurrezione del corpo diventa una condizione assoluta, perché anche l'anima può sopravvivere l'eternità, se no non entra in paradiso. È proprio così.
È così. Indispensabile.
Una necessità, insomma.
È una necessità.
Perché non è dimostrato, vuol dire che è una condizione sulla quale che l'anima possa avere una vita eterna, altrimenti viene salva.
Esatto.
Se non ci fosse quell'ipotesi della risoluzione dei morti, l'anima non avrebbe una vita eterna.
Niente.
Cioè l'anima non può godere l'eternità se è vita dal corpo. Cioè l'anima e il corpo sono così inscindibili.
Sì.
Esatto.
È così. Cioè l'anima già dei buoni, già adesso si vive in questo mondo che si chiama Alamul Barzakh, cioè il mondo intermedio, che sia a valore sia temporale che spaziale, il tempo intermedio. L'uomo vive una gioia già adesso, c'è una cosa, adesso non c'è tempo, comunque si. Tanti hadith che dicono, appunto l'abbiamo visto, che ti aprono una porta sul paradiso, ti aprono e tu vedi il tuo porto e ti allargano la fossa, tu stai dentro lì e ti allargano la fossa, e anzi hai la sensazione che lo spazio tra la morte e la risurrezione è stato un quarto d'ora, sei stato nella fossa. Loro dicono che lo spazio tra la azan e le fiamat della preghiera, cioè dall'annuncio del muezzin della preghiera al momento in cui inizia la preghiera, anche se sei stato 1500 anni sottoterra, hai la sensazione che hai passato un quarto d'ora sottoterra hai avuto il profumo del paradiso nella tomba, però sei lì sotto. E così anche il cattivo non entra nell'inferno, quindi il paradiso è vuoto, il paradiso islamico è vuoto e l'inferno è vuoto. È la posizione di Efrem. Se tu leggi, hai tempo di leggere l'ottavo inno del paradiso, per Efrem, che è un autore cristiano, il paradiso è tutto pronto ma vuoto, non c'è niente, si sta fuori.
Vuol dire che l'anima non è indipendente dal corpo.
E l'anima non è indipendente dal corpo. Tranne
la sua pienezza di vita dipende dal corpo.
Sì, sì. E l'antropologia semitica che non riesce a fare veramente una distinzione. Noi abbiamo, credo, abbiamo il Signore Gesù che ha detto oggi sarà con me in paradiso, quindi quello l'ha detto Gesù. Quindi chi è cristiano crede che, insomma, è anche San Paolo, insomma, che San Paolo, però è malgrado questa parola di Gesù, anche nel cristianesimo per i primi secoli è rimasto dominante questo modello, il modello dell'ade è rimasto dominante.
Perché è tutta una questione del tempo, il tempo nostro di questo mondo non è il tempo effettivo, e quindi quel quarto d'ora che tu dici è effettivo, siamo noi che viviamo nel tempo, abbiamo l'impressione del tempo.
E poi, il tempo è anche poi prendere molto sul serio, e qua io direi che il rovesciamento rispetto a tutte quelle cose che abbiamo fatto dell'Oriente è chiarissimo. Cioè l'uomo, io sono questa cosa, cioè è questo, sono io. Quindi io vivo qui e io vivo nell'eternità.
Ho una
domanda. Sì. Cioè diciamo che
l'approvazione dei giovani, dei ragazzi, anche nella famiglia, riguardo a questi temi e a questa lucida visione, insomma.
Sì. Da quello che io so, avviene in famiglia e in moschea. I musulmani imparano ciò che sanno in famiglia e in moschea. I musulmani sono dei
anche
la mamma, specialmente dalle mamme. Quando noi diciamo se si dà libertà alle donne, vedrete che rivoluzione, ma lo zoccolo duro dell'Islam sono le donne, Allora, i musulmani sono dei pessimi lettori, leggono pochissimo, anche delle cose religiose. Quello che loro lo sanno è per tradizione orale. Hanno una grande memoria, una grande fissano oralmente molto, e quindi tutto ciò che sentono nell'alveo familiare, che è molto di queste cose, anche cose molto particolari di diritto, e poi la predicazione delle moschee. Gli imam fanno molto, quindi per capire che cos'è il trend dell'Islam bisogna ascoltare i predicatori delle moschee. Perché più che, non so, questo è un libro di teologia, ma chi lo va a leggere? Sì, degli studenti dell'università, ma nessuno va a leggere questo libro. Però l'imam della moschea, quando li si vede seduti al venerdì con l'imam che parlano, quello che loro sanno lo imparano lì, dell'Islam. E poi a casa.
Quindi una frase come quella del libro della Sapienza.
Una frase come quella del libro della Sapienza: Dio non ha creato la morte, la morte è entrata nel mondo per il figlio del diavolo, non vale. Se non vale, la morte è un fatto naturale, Dio ha creato anche la morte. Quindi è quanto diverso su questi fondamenti, anche se non mi è chiaro il riferimento alla caduta di Adamo, allora ha un altro valore probabilmente, perché nella sistemazione tradizionale, diciamo, è che la caduta di Adamo ha provocato la morte, diciamo, o almeno sì. Quindi la caduta di Adamo nel Corano, non so che valore abbia, comunque la morte è diversa, non è un fatto drammatico, mentre nella Bibbia dovrebbe essere un fatto drammatico. Drammatico non perché si tratta di evento, drammatico nel senso che contraddice originariamente il progetto di Dio e non ci si può sposare con la morte, diciamo, è una cosa che è negativa.
No, io per quello che so, dico, non mi azzardo, io per quello che so direi proprio questo, che la morte è anche creata di Dio, nulla sfugge, nulla, non c'è nessun rischio di dualismo, non c'è nulla, non c'è nessun principio che sfugge al controllo di Dio, e quindi la morte, tutti i versetti che io trovo a cui penso adesso del Corano, indicano la morte come un passaggio voluto da Dio, bisognerebbe forse bisogna forse Giovanni.
Io adesso sono preciso anche
io,
cioè anche nella Bibbia nulla sfugge a Dio. Dio fa morire e fa vivere. Ecco, la morte è voluta da Dio in questo senso. Però cerco di capire, cioè, però la morte. La morte non è conseguenza del peccato, forse, chiedo questo.
Io da quello che io so dell'Islam è così. Da quello che io so dell'Islam è così. La morte non è conseguenza del peccato, direttamente. Dio del racconto della tentazione di Adamo e il racconto nella Sura 2 e altre sure viene raccontato nella seconda sura in cui Dio dà all'uomo i nomi delle cose e poi chiama Iblis e chiama tutte le creature e tutti gli angeli e li chiama a prostrarsi davanti all'uomo. E tutti si prostrano tranne Iblis.
Che il diavolo,
che un angelo. E questo si trova nelle tradizioni giudaiche. E questa è la radice dell'inimicizia tra Iblis e l'uomo. E Iblis da allora fa ogni possibile artificio per denudare l'uomo. Propriamente la tentazione di Iblis sull'uomo è per il desiderio del diavolo di vederlo nudo, di vederli nudi. Questo è la racconta il Corano. Questo provoca la punizione da parte di Dio, ma il testo dice vi do vita fino a un tempo stabilito, poi vi riporto alla terra e vi ricreerò una nuova volta. Io non vedrei come conseguenza diretta del peccato. Francesca. Questa sarebbe un tema di ricerca. Io direi, da quello che mi sembra di aver capito, no. Mi sembra di aver capito che il paradiso islamico ci sono i musulmani e ti è data la possibilità di. Per questo dice anche il racconto di Maometto con Abu Talib. Ti è data la possibilità di convertirti fino alla fine, ma quando poi muore dice non pregare per lui, perché la morte è questa fine della prova, quindi non hai aderito all'Islam, le domande sono precise, ti verrà chiesto chi è il tuo profeta, chi è il tuo Dio, va bene, chi è il tuo profeta, e tu non sai rispondere, sei escluso. Io questa domanda l'ho posta a tanti amici musulmani e li ho trovati poi imbarazzati, come a dovermi dire, guarda, scusa, cioè veramente, anche tanti amici che anche molto, molto, mi ricordo all'università di Damasco, l'ultimo, abbiamo sempre parlato di religione tutto il tempo che sono stato, e si formavano dei capannelli poi alla fine delle lezioni dove si parlava di Dio, di paradiso, della Trinità, di Gesù Cristo, di qualsiasi cosa, la voglia di parlare, ragazzi, le ragazze. E ricordo per un caso l'ultimo giorno abbiamo parlato delle ultime cose, è venuto così, l'ultima lezione su una lezione di letteratura e poi si è formato un capannello come fanno loro, poi di 15 così, con domande, così, gradi del paradiso. È molto, io sentivo che il nostro discorso è un discorso di comunione, però al momento di congedarci ho detto, però sentite ragazzi, posso farvi una domanda? Ma secondo voi, per me, ecco, in tutti questi gradi della beatitudine del paradiso, c'è un posto, forse anche alla porta del paradiso, e si sono guardati, come dire, ma glielo dobbiamo dire, il gruppo non mi hanno dato risposta, non hanno dato risposta. Cioè io direi, però voglio anche dire questo, non so, io non ho studiato la storia.
Sai che c'è una domanda di Don Giuseppe su questo punto?
Una risposta. No, ma dillo al microfono, la domanda di Don Giuseppe ci vuole. No, io mentre ti portano il microfono.
Se ricordate, io ho sentito soltanto la compagna. Cioè, non c'era piacere a queste domande, ha fatto questa domanda a un sacco di musulmani in India, però l'ha messo lui in imbarazzo quando gli altri hanno detto no. Cioè, se uno non ha la fede, musulmano non può salvarsi. E Giuseppe gli avrebbe richiesto, ma se Dio volesse salvarlo lo stesso?
Adesso, per caso.
E allora l'altro è rimasto silenzioso e poi ha detto, lui è Dio. Però
no, bello.
Non era la dogmatica, sì. Però Dio è superiore anche alla dogmatica. Però non so se tutti risponderebbero così.
Sicuramente Don Giuseppe è stato molto furbo, perché, come se, perché l'argomento su qualsiasi cosa, se uno dice, se loro ti dicono ma tu fai il frato, la suora, tu fai peccato perché Dio vuole che tutti si sposino, e uno gli dice ma se Dio avesse voluto così per me, beh allora se Dio vuole così. Però ecco, quello che vorrei chiedere io a Giovanni, che forse sicuramente sa molto meglio la storia della teologia, ma forse che noi cristiani non abbiamo detto, non so, fino all'altro ieri, che chi non è cristiano, non so, cosa pensavamo per i non cristiani? Dove andavano a finire i non cristiani?
No, è così.
O addirittura i non cattolici.
Cioè, che sia coerente questa posizione con la dogmatica cristiana, no, con le fonti. Quando noi diciamo che Cristo è morto per tutti, mettiamo di più. Dio vuole salvare tutti, anche noi possiamo salvare.
Io credo, da quello che tu hai visto, quello che ho visto, io credo che non sia dubbi che non è il musulmano, è chi ha fatto la sua.
C'era
Alberto.
Io volevo tornare sulle opere. Hai detto che ci sono persone che fanno opere buone con una certa sorte e persone che fanno opere cattive che hanno un'altra sorte. Non c'è una via di mezzo, ci sono persone che possono fare opere buone, opere cattive.
Sì, no, questo c'è e c'è la bilancia. Questo sarebbe l'escatologia, magari forse questo, però sarebbe bello farla, non so, perché però un po' è entrata l'escatologia negli altri incontri, è entrata qua, non è entrata per niente. Però diciamo, succede così, allora viene la tromba. Viene la tromba, tutti escono, ci si raduna su questa piana come le cavallette, anche Rabia, che è una grande mistica, dice no, non posso sentire l'annuncio della moschia senza pensare al suono della tromba, non posso vedere la neve senza pensare al raduno, come le cavallette, ci si è tutti nudi, uomini e donne insieme, tutti nudi sulla piana, però dicono le fonti, la paura sarà tale che nessuno osa guardarsi in giro, ecco. Dice c'è un sudore, un caldo per cui suda, arriva alle ginocchia. Ecco, poi c'è questo giudizio particolare, in cui Dio mette un velo tra te e gli altri e la folla e dice guarda che tu hai fatto questo e quest'altro, delle cose cattive. E tu dici sì, è vero, ho fatto questa cosa qua, è vero, riconosci. Poi lui alza il velo e dice il mio servo ha fatto tutto bene, per dire davanti, questa è la tipica cosa, non bisogna sbugiardare un musulmano davanti agli altri, bisogna sempre coprire. E poi c'è la bilancia, si mettono le bilance, cose che ricordano anche noi, Gesù metterà i capi alla destra e alla sinistra, ecco. Quindi c'è questo scambio delle cose buone e delle cose cattive, può essere che ti vengono prese delle tue cose buone e messe sulla bilancia di un altro, e delle cose cattive di un altro vengono messe sulla bilancia tua, ecco, tutto un sistema. Quindi. Poi c'è stato il giudizio, a questo punto del giudizio si passa su questo ponte, il Sirat che è il ponte che passa sull'inferno, e tutti passano, devono camminare uno per... che ricorda molto il ponte del Cinvat, del zoroastrismo, dove c'è anche questo ponte su cui passa. Si passa a questo ponte e dicono che i giusti lo fanno di corsa, un ponte stretto, ma fa come fate bene, non so, cecco, ecco, per esempio, sarebbe così. Ecco, quelli che insomma hanno fatto così un po' bene, un po' male, così, lo passano così, e altri che hanno fatto molto male per un po' di bene, lo passano aggrappati in un modo pauroso così, e altri cascano nell'inferno. Quando hanno oltrepassato il ponte, e lì ci sono le porte del paradiso, c'è un ultimo atto e ci sono le vendette personali. E qua c'è una forma, una sorta di purgatorio, lo chiamerei così, un purgatorio islamico, perché non c'è un vero purgatorio, non c'è appunto hai fatto un po' di bene, un po' di male, allora ti tengo in un certo tempo in quarantena, che vieni purgato. No, Dio ti dà l'accesso al paradiso sulla base di quel che hai fatto bene, ma non ti punisce per il male. Però questo male tu l'hai fatto, il male l'hai fatto ad altri. Per esempio, hai dato uno schiaffo a tuo fratello, hai risposto male a tua madre, hai rubato 100 lire a Tizio, hai anche ucciso, magari hai ucciso un uomo, ma non è che vai all'inferno perché hai ucciso un uomo. Ma in questo passaggio del Sirat ormai sono tutti beati, però hanno dei conti aperti tra di loro, rimangono dei conti aperti tra di loro, e non si possono avere conti aperti in paradiso. E quindi c'è il regolamento dei conti prima di entrare in paradiso. C'è un regolamento di conti, sì. Adesso la predicazione poi ha...
Sono le fonti oppure
una... Per esempio, questo catechismo islamico, che è un classico, questo qua lo insiste e porta dei hadith su questo, e lo dice che è una cosa, un punto di fede su cui non si può venir meno. Io su questo ho fatto qualche indagine. Qualcuno non conosce questa cosa qua, qualcuno è più dubbioso, e questo lo dà per certo. Ho chiesto anche imam, qualcuno lo conferma, questo qua del Qisas, sarebbe il Qisas, cioè la vendetta. Ecco, non voglio chiudere.
Va bene. Sì. 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 Sì.
Va bene. Insomma, che lì sentiamo anche la Francesca, vero? No, l'avevi già fatto, no? L'avevi fatto? Va bene, perché poi se dobbiamo chiudere. Cioè io non so, mi sembra che abbiamo indubbiamente ci sono dei punti di contatto, e credo che l'Islam sia una religione che rielabora degli elementi che ha conosciuto e che vengono dalle nostre tradizioni per una rielaborazione originale, propria. Ci sono dei punti che credo che siano inconciliabili, però c'è anche una base comune. Io credo che la visione dell'uomo come unità, ecco, il valore del corpo, la risurrezione, il giudizio, l'unità di Dio, queste sono cose che ci uniscono indubbiamente. Non so, io credo che più che mettere da parte le cose, io direi che per la nostra testimonianza in mezzo a loro è che noi dobbiamo vivere in modo molto serio le nostre cose. Questa è la mia esperienza, più che la carità, cioè dare dei soldi ai musulmani è sempre utile perché se gli fa bene, se sono poveri, così. Però la carità loro non l'avvertono veramente come un valore religioso, perché per loro i soldi sono i soldi di Dio, come sappiamo. Loro, i poveri, quando gli passi davanti ti dicono min mali là, cioè dalla cassa di Dio. Quindi tu sei semplicemente l'amministratore di soldi che non sono tuoi. Quindi se tu gli hai dato dei soldi fai semplicemente quello che devi. Quindi è quello che noi ci troviamo certe volte a degli esempi di grande ingratitudine, per esempio, fatto del bene, mi sono sperato, quello lì. Ma e loro sono fatti così. Quello che invece ti colpisce è l'esercizio delle virtù religiose. Questo, quando loro vedono una espressione di fede, un esempio di sopportazione della morte, di preghiera, di testimonianza di fede, anche se dicono che tu sei un kafir, che sei un miscredente, che magari vai per lui può andare nel fuoco dell'inferno, però esistenzialmente lui è costretto a ammettere che tu vivi i suoi stessi valori. Ecco, quindi io direi che noi dobbiamo mantenere la diversità. Per noi è diverso. Cristo, la morte, la sua morte, la sua resurrezione, c'è la redenzione, c'è il peccato, c'è la caduta dell'uomo, ci sono delle cose chiave che mancano nell'Islam, e non c'è un concetto veramente di redenzione. Quindi io credo personalmente che Cristo salva tutti quanti, li salva anche loro, insomma, nel senso che anche se non lo sanno, li salva.
Questa domanda ci ha dato un quinto incontro, la morte tra i cristiani da parte.
Ecco, no, ma manca la parte cristiana e giudaica.
Quinto incontro. Domanda.
Ringraziamo con Ignazio tutto quello che è il suo sforzo, e di questi incontri vediamo che abbiamo bisogno di saperne di più. Nell'augurio che c'è anche nell'idea iniziale, per amarli di più, per conoscere di più. Ringraziamo Dio di tutti i tuoi benedetti, e regni nei secoli dei secoli.
Amen.